Io mi chiamo Modu Gay. Vengo dal Senegal. E io dico spesso, chi non ti conosce ti chiama e chi ti conosce ti chiama col proprio nome. E come avrete capito, sono in Italia da 20 anni quasi. Sono arrivato il 1 gennaio del 1990. Da dove iniziare? Dal Senegal o dall'Italia? Sono nato in Senegal 40 anni fa, in un villaggio di 500 abitanti circa. All'epoca al villaggio c'era solo una casa fatta con i mattoni, il resto erano tutti capanne. Una delle cose che non posso dimenticare, da piccolo ho visto tanti incendi, perché le capanne erano messe tra l'altro vicinissime l'una all'altra, quindi il villaggio era come se fosse una casa. Il centro era piccolissimo. C'erano tanti alberi neem. E purtroppo lì quando si cucina, soprattutto durante la stagione delle piogge, si cucina dentro le case, dentro le capanne, perché il pieuvre. E spesso, devo dire, per distrazione succede che qualche volta qualche casa si incendia. In questo villaggio all'epoca non c'era né elettricità né acqua né il telefono, tantomeno. Quindi mi ricordo di mia madre, la mattina si alzava presto e andava in un pozzo 1,5 km dal villaggio, nonostante c'era un altro pozzo nel centro del villaggio, ma non avevo sufficienza acqua. Era un villaggio di contadini, di pastori. Posso dire quasi era una casa più che un villaggio. Qualcuno aveva la fortuna di essere selezionati o obbligati da una parte dei vecchi, dei colonizzatori, dei francesi, poter andare a scuola, che guardavano le famiglie, chi aveva tipo 3 figli, davo 2 figli per andare a scuola. E niente, sono cresciuto in questo villaggio dove non c'era la scuola all'epoca. Io spesso mi presento come portavoce del popolo dei analfabeti. In quel momento vedevo alcuni bambini andare a scuola e mi veniva la voglia di andare a scuola, anch'io. Ma mio padre era abbastanza, in un certo senso, religioso, diciamo, che non è. Aveva questo credo, di questi marabù. Quindi lui aveva questa idea, no, dal marabù, come ben sapete ci sono molti bambini da noi che li mandano a imparare il Corano a memoria. Ne ho incontrato uno di 7 anni e mezzo, ha imparato tutto il Corano a memoria. Il che dico, complimenti. E mio padre credeva molto in questi uomini, in questi personaggi. Così. Allora mi diceva, quando gli dicevo, papà, quando posso andare a scuola? Ma ti porterò da quel marabù che sta in tale villaggio. E ogni anno lui ripeteva le stesse cose. Ma a un certo punto, a 7 anni e mezzo, 8, era il momento in cui avevamo finito, era il momento della raccolta, no? Dei arachidi. Una mattina io ho finto di stare male e sono rimasto a casa e mi sono preparato la valigia perché ho detto ora di andare a scuola. In quel momento la casa dove abitavamo, la corte posso definirlo, perché c'erano più di 15-20 famiglie che tutti insieme vivevamo, era murato la casa, però per non farmi vedere ho buttato la valigia dietro il muro e sono salito su, ho preso la valigia e sono andato sulla strada, sulla nazionale, dove passavano questi pulmini per andare in questa famosa città, Tuba, una città santa. E quando sono arrivato sulla nazionale non sapevo in quale direzione andare, perché non conoscevo la città. Quindi ho chiesto dove, che direzione prendere. Mi hanno detto potevo prenderla da così o da cosà. Vabbè, ho detto il primo che arriva. E dopo un po' si è fermato un autobus e sono salito su questo autobus, questo furgone. Senza soldi, prima città, 10 km, l'apprendista mi ha chiesto biglietto. Ho detto io non ho soldi. Allora ha bussato, si è fermato l'autobus, questo furgone passeggero, e mi hanno lasciato sulla strada. Comunque intanto ho fatto 10 km, che non avevo mai fatto nella mia vita fino a quel giorno. Ho fermato un altro autobus. E anche lì, dopo 10 km, mi hanno chiesto il biglietto, ho detto non ce li ho. Quel momento erano tipo le 2:30, era molto caldo, e mi hanno buttato in un'altra città. C'era un albero grande, una caccia. Allora mi sono fermato sotto questo albero, con la mia roba. C'era una signora che vendeva gli arachidi secchi, che mi ha osservato per un'ora circa sotto questo albero, perché avevo perso la speranza, mi stavo stancando di essere buttato sempre fuori da questi auto. E la signora mi ha chiesto dove sto andando, chi sono. L'ho detto che sto andando a Tuba, ma purtroppo non ho i soldi per pagare il biglietto, la seconda volta che mi lasciano per strada. E lei mi ha detto non ti preoccupare, mi ha portato da mangiare e dopo un po' mi ha portato da bere. E mi ha dato i soldi per andare a Tuba. Quindi ho detto finalmente posso sperare di arrivare. E sono arrivato a Tuba che erano le 2 di notte. Non sapevo dove abitavo questo marabù, questa città è molto grande. Ho chiesto, sapevo il quartiere più o meno che sentivo. E visto che era un marabù, era molto famoso. Quindi di notte ho chiesto, finalmente. Alle 3 mi hanno portato a casa di questo signore, ma tutti stavano dormendo, anzi si sono spaventati. Una signora mi ha accolto e mi ha lasciato in una stanza. E la mattina sono andato da questo signore, l'ho salutato, l'ho detto eccomi qua, sono Modù. Visto che mio padre promette da tantissimo tempo di mandarmi da te, eccomi qua. E lui mi ha detto ma tuo padre lo sa? L'ho detto no, perché sono stanco di sentire le sue promesse. E lui non ci ha pensato molto, mi ha detto bene, visto che i tuoi genitori non sono d'accordo e non lo sanno, non è bene che tu rimanga qui. Quindi dopo colazione mi ha pagato il biglietto, mi ha accompagnato in questo garage dove si fermano questi furgoni e mi ha detto salutami la tribù. Dopo, fortunatamente, iniziò a esserci una scuola franco-arabo, diciamo, al villaggio, la prima. Allora da lì ho iniziato il mio percorso scolastico. Un po' tardi, ma per fare la sintesi dal mio percorso scolastico, o da bambino, purtroppo ho perso la mamma che ero piccolo, avevo 5-6 anni. Quindi sono stato in qualche modo movimentato da una parte all'altra, dalla nonna alla zia. Quindi le scuole elementari l'ho fatto lì, al villaggio. Le scuole medie l'ho fatto in capoluogo, dalla regione di Ces, la cittadina. E ritornando al discorso dal villaggio, dicevo che questo villaggio è un villaggio di contadini, dove si coltivava arachidi e miglio, si vive di pastorizia. E spesso quando dico il perché sono in Italia, il tutto nasce sempre dal villaggio. Perché in questo villaggio, in quel momento, tipo 30 anni fa o 40 anni fa, la stagione delle piogge andava bene e si coltivavano gli arachidi, il milio e la gente stava bene. E nessuno osava né sognava di emigrare, di andare fuori dal villaggio. Anzi, se qualcuno andava via dal villaggio, veniva considerato un delinquente, veniva visto male. Arachidi serviva sia per consumo locale, sia soprattutto per l'esportazione, perché ci è stato imposto dalla Francia. Perché il Senegal è arrivato a essere, diventare il quinto produttore mondiale di arachidi. Perché gli arachidi servivano agli occidentali per fare l'olio, per fare altre cose. Arachidi e miglio, fagioli, poco. Ma come ben sappiamo, se dipendiamo dalla stagione delle piogge, purtroppo, essendo in una zona desertica, diventa difficile. Quindi la stagione delle piogge è iniziata a un anno piove, un anno no, e la gente ha iniziato a non raccogliere più arachidi e non poter più vendere, non poter più campare, quindi hanno iniziato a emigrare, quindi qualcuno ha iniziato ad andare a Dakar, qualcuno ha iniziato ad andare ad Abidjan, in Costa d'Avorio. Fino ad oggi, se un ragazzo che ha la vostra età, 15-16 anni, se rimane al villaggio, viene visto come il contrario. Viene detto: cosa fai qui? Perché non c'è niente. Quindi uno deve immigrare, deve andare via. Quindi il motivo per cui sono in Italia, diciamo, è parte da questo. E come tanti altri che sono in Italia, è grazie a questa mancanza di acqua, a questa mancanza di benessere, siamo tutti in cerca di migliorare la nostra vita. In Senegal non si muore di fame, con tutto, fortunatamente. Il PIEV da una parte, il PIEV no dall'altra, ma quindi ci si recupera. Quando si parla di fame, per esempio, io mi ricordo quando ero piccolo, tipo alle 11:30, mezzogiorno, mi capita dopo un po' che abbiamo raccolto arachidi e miglio, aspettando il pranzo, mi ricordo dei momenti dove ero sdraiato per terra. E mi ricordo quei momenti che avevo tanta fame, che avevo voglia che arrivi il pranzo. Ma non c'erano i biscotti né merenda. Se ti andava bene, potevi andare a rubare un po' di arachidi da qualche angolo. Ma andare a rubare non era a disposizione di tutti. C'era quella famina, no? Infatti, quando vedo uno dei vostri bambini che gli danno un biscotto, che lo butta per terra, che piange, dico: guarda un po'. È la stessa cosa per la sete, quando la mattina si alzava dal villaggio e andare nei campi 1,5 km, 2 km, che ti porti una ciotolina d'acqua e dopo un po' finisce con il caldo che fa. Arrivavi alle 10:30, non avevi più acqua, o alle 11 e devi stare lì fino all'una. Comunque non è lunga il tempo, però sai che hai sete e non puoi bere tra qui un'ora e mezza e devi continuare a sudare. Spesse volte mentre andavo a scuola mi è capitato qualche volta di vendere un abito per pagare la scuola, perché la scuola me lo pagava la nonna e mi stavo stancando di vedere mia nonna lavorare per pagarmi la scuola. E ritorno sempre sul discorso dell'immigrazione, sul perché siamo qui. Come vi ho detto, che non si muore di fame, ma il senegalese o l'immigrato parte dal proprio villaggio perché ci sono delle cose mancanti. la voglia di migliorare la sua condizione di vita. A Dakar, nella capitale, dove ho fatto gli ultimi anni prima di venire in Italia, tra l'86 e l'89, ho lavorato come gestore di un panificio, quindi dall'acquisto alla contabilità, eccetera, eccetera. All'epoca, quando sono arrivato in Italia, non c'era bisogno di un visto d'ingresso, non c'era bisogno di prendere le barche per venire, bastava avere i soldi per pagare il volo, con un po' di soldi in tasca, per dimostrare alle autorità aeroportuali che tu ti puoi mantenere in Italia per un po' di giorni, quindi passavi come passeggero, turista, eccetera, eccetera. Quindi ho preso l'aereo tranquillamente da Dakar e Dakar-Tunisi dopo 2 giorni che non c'era il volo diretto. Quindi dopo 2 giorni in Tunisia ho preso un altro volo, sono sceso a Ponte Raisi, a Palermo. Ho passato una notte a Palermo, la mattina abbiamo preso un treno che mi ha portato a Milano, 1° gennaio. Faceva molto freddo e mi chiedevo come può stare la gente qui, come fa? Mi ricordo l'immagine di questa signora che aveva un cane in uno dei giardinetti davanti alla stazione centrale, che lo guardavo e dicevo, ma come fa? Perché sta lì? Visto che fa così freddo, perché non va in casa a chiudersi? Poi un'altra cosa, le scale mobili lì dalla stazione, quando l'ho visto, ciò ho riflettuto molto prima di salire, perché non l'avevo mai visto e mi dicevo perché. Avevo una specie di paura, alla fine mi sono visto che gli altri si buttavano, mi sono buttato anch'io. E finalmente sono arrivato a Brescia, dove c'erano altri parenti, dove ho dormito una notte in questo residence prealpino che non c'è più, dove in una stanza più piccola di questa eravamo quasi in 30. C'era tutto, la cucina, il bagno, era meno di questo. Ho dormito così. E mi sono svegliato che ero così. E devo dire, questa vita così, diciamo, comunitaria, dove si stava in tanti insieme, l'ho vissuto per un tot di tempo. Tra vari lavori che ho fatto in Italia, ho fatto il Vucumpra, quello che vedete per strada, che vende accendini, barchette, il Prestinè, il gommista, carico scarico, consegna a domicilio. Infine ho scelto l'attore, facendo il panettiere nello stesso tempo. Quando facevo il panettiere, perché ho fatto un corso qua in Italia, attraverso la regione Lombardia, di panificatori, mi ricordo il primo articolo del Corriere della Sera che avevo intitolato Pane Nero, perché avevamo fatto questo corso per extracomunitari, perché l'associazione dei panificatori aveva bisogno di prestine. E quindi c'ero io, una serie di indiani, eccetera, eccetera. E dopo che ho finito questo corso ho iniziato a lavorare subito. Come panettiere avevo un buon stipendio, avevo 3 milioni e mezzo di vecchie lire, 4 milioni mi davano perché ero un bravo prestinè. E niente, però mi rendevo conto che quel lavoro non mi rendeva felice, nonostante mi piaceva molto, perché nel frattempo avevo iniziato a fare il teatro e mi piaceva questa cosa, dove andavo a raccontare. Mi ricordo le prime volte che ho iniziato a fare il teatro, non parlavo così bene l'italiano e non lo capivo spesso. Mi davano i copioni, dicevo delle cose che non sapevo il significato. Però mi piaceva il fatto di dirlo agli altri, di comunicare con gli altri. Quindi piano piano ho fatto la scelta di lasciare il panettiere per fare l'attore, morendo di fame, da uno stipendio a niente. E questo ha creato problemi con la mia famiglia, perché i miei parenti che vivono in Italia non lo vedevano di buon occhio il fatto che io lascio questo lavoro che mi dà da mangiare a fare l'attore. Quindi Poi ho iniziato a fare i dread, quindi sono passato dalla parte dei vagabondi. Il fatto che poi vado dagli italiani, avevo degli amici italiani, avevo delle amiche, questo non veniva visto bene. Mi ricordo una mia amica, Sabrina, che abitava a Paderno, la prima volta che l'ho invitato a Bresso, tutti i miei cugini sono rimasti così, perché era la prima volta in questa casa dove vivevamo in 5-6 che entrasse un italiano. Era molto difficile fargli capire che era importante questo rapporto, che loro sono abituati a fare casa al lavoro, lavoro a casa, quindi il rapporto con gli italiani era nel luogo di lavoro e basta. E per di più lascio il mio lavoro a fare un lavoro che un giorno lavori e 2 mesi non lavori. È stato molto difficile questo. Infine devo dire, ho avuto fortuna di aver avuto la possibilità di lavorare con un grande regista, Gigi Dall'Aglio di Parma, dove ho lavorato per la prima volta con i teatri stabili, con un teatro stabile dove abbiamo montato lo spettacolo La Bottega del Caffè di Goldoni. Mi ricordo la prima volta che mi hanno invitato in questo teatro a Modena, dove c'erano Gabriele Calindri, il figlio di Calindri, Eugenio Allegri, Paolo Bonocelli, tanti attori grandi che leggevano con questi voci. Dicevo, oh signore, ma io cosa ci faccio qua? Facevo malapena a leggere, no? Poi Goldoni ha un linguaggio molto difficile, no? Ho detto vabbè. E piano piano ho imparato questo testo, ho iniziato a essere curioso, a chiedere le battute e cosa significavano. Per 3 anni ho lavorato con questa compagnia e poi ho lavorato con Paolo Rossi, abbiamo fatto Romeo e Giulietta, perché non è facile fare questa scelta di fare l'attore, perché il rischio che alla fine diventi una macchinetta, dipendi dal teatro e non ho voglia di dipendere. Attenzione, quello che a un certo punto ho fatto anche una scelta, dalla fortuna di poter lavorare con delle compagnie grandi, tipo con Paolo Rossi, con La Bottega del Caffè, con Emilia Romagna Teatro. A un certo punto io avevo chiesto a Paolo, la prima volta che mi ha chiamato, l'ho detto, ma perché mi hai chiamato? Perché vuoi che lavoriamo insieme? Hai bisogno di far colore? Ritieni che io possa dare una mano, un sostegno a questo? Perché io ho scelto di fare l'attore per comunicare, non per fare il pagliaccio, semplicemente per far ridere, non mi interessa. Il messaggio, comunicare, perché nella mia testa c'è la voglia di parlare di integrazione, di intercultura, di scambio culturale. Ma se devo essere messo in scena semplicemente perché c'è il Negrette che lavora con noi, che va di moda, non mi piace. E Paolo mi ha detto no, gli interessava, bla bla, e alla fine mi sono reso conto che gli servivo semplicemente per reggere i suoi spettacoli. Quindi quando ha fatto questa sera si recita Molière, quando mi ha chiamato l'ho detto, senti, hai bisogno di qualche Negrette? Sì, l'ho fatto conoscere a Ruffendo, un carissimo amico della Costa d'Avorio, e altre persone. Allora ho detto arrivederci, grazie, perché non mi va di essere messo in scena semplicemente per fare il colore. L'anno scorso, nel 2008, la fine del 2008, sono uscite una serie di articoli dove noi stiamo lanciando, dove noi come associazione stiamo lanciando un'agenzia a livello nazionale che promuove gli artisti stranieri, per un semplice motivo, per quella riflessione che ho fatto con Paolo. Perché spesso nelle fiction io vengo chiamato spesso per fare o il Vukumpra, o lo spacciatore, o il violentatore, o il negro di turno. Allora dico, no, io sono un attore, ho fatto La Bottega del Caffè, ho fatto Shakespeare in varie versioni. Quindi io devo essere chiamato come attore, non come l'africano, il senegalese. Quando parliamo di intercultura, di integrazione, è questa la base, perché se la televisione fa vedere nelle fiction che sono molto seguiti che gli stranieri sono solo spacciatori, delinquenti, è ovvio che la cittadinanza pensa questo. Io sono arrivato a parlarne con Stefania Craxi, che oggi è il sottosegretario. Mi ricordo un giorno a pranzo in quella montana lì, e lui disse che lei era proprietaria di Aran Production, quello che produce questi fiction, queste robe. Lei disse: ma scusa, Stefania, ma perché io tutte le volte devo fare il marocchino, il tunisino, quello, l'altro? Io mi chiamo Modù, non mi chiamo il marocchino né lo spacciatore. E lei mi guardò in faccia e mi disse: sono gli autori, non sono io. È vero, ci sono molti autori che parlano di stranieri, ma l'unica cosa che vedono in senegalese è che vende in Duomo, non vede tutto il resto. Siamo in tanti, se fossimo scesi in strada veramente saremmo un gran numero. Quel numero non si vede perché sono nelle fabbriche, sono nelle aziende a lavorare, non è quel numero che vediamo per strada a vendere. Io sono quello, io posso fare l'autista indipendentemente in un film dal colore. Allora stiamo lanciando questa agenzia per difendere anche i stranieri di questi ruoli. Monte Cristo lì, che è girato in Rai, dove c'era un negro che faceva il cameriere, me l'avevano proposto, ho detto no grazie, io non posso dire Gignore. Ma una presa in giro, ma quando mai avete sentito un negro, un africano, straniero a dire Gignore? Sì, ci sono stranieri che parlano meglio l'italiano degli italiani, allora non mi fai fare questo. Come nella puntata di Camera Caffè, che mi avevano mandato inizialmente un copione, dovevo fare 4 puntate con loro, dove non dovevo capire l'italiano. Ho detto: ma scusate, che era recente, ma è credibile che io senegalese, che dico io non capire, io non fare? Ma dai, ma dove viviamo? Cari autori, se non siete capaci di scrivere, documentatevi, chiedete agli altri. Quindi ho detto: non lo faccio questa parte, non lo voglio fare. Se parlo come parlo, con i miei errori va benissimo, ma non voglio prendere in giro la mia gente, perché questo è prendere in giro gli stranieri, questo è rafforzare gli stereotipi, l'immagine che si ha sugli stranieri, che noi non sappiamo parlare, noi non capiamo niente. Allora abbiamo deciso, dopo un po' di tentativi che mi hanno richiamato, hanno detto: vabbè, se vuoi possiamo modificare il copione, però non fai più 4 puntate, ma ne fai 2. Allora hanno modificato, ho detto: a posto di dare Modù, l'ignorante, stupido, che non capisce niente, c'è Paolo e l'altro, fateglielo fare. E alla fine abbiamo fatto così, loro mi facevano le domande sul caffè, se c'è il caffè in Africa. E il caffè lo produciamo noi. Allora diventa veramente una domanda legittima, però fa ridere anche, no? Questo è un percorso che abbiamo iniziato con loro, che ha dato dei risultati. Quindi si è parlato tra l'Africa e l'Occidente, hanno comunicato senza far passare l'africano da ignorante, stupido o che non sa parlare italiano. E questa cosa succede spesso. Eppure in Senegal oggi ci sono dei ragazzi senegalesi che parlano meglio l'italiano degli italiani. C'è Carlo Giorgi, ci racconta nel suo libro Io vado in Senegal, questo ragazzo dell'Università di Dakar che parla di leopardi. Parla di questi personaggi italiani, parla di Pirandello, che molti italiani, se li fai 2 domande, la seconda non ti rispondono su questo. Quindi si vuole la globalizzazione, ma da una parte no. E l'italiano, oggi se vai in Senegal, difficile trovare gente che non... cioè andare in un mercato a non trovare gente che parla italiano. Al mio villaggio ci sono dei vecchietti anziani che parlano italiano, nonostante non siamo stati colonizzati dall'Italia, una lingua che non ci è stata imposta, una lingua che ci piace, ma gli italiani non credono nella loro lingua. Io addirittura ho fatto un discorso in Senegal con dei parlamentari e il sindacato senegalese, ho fatto un discorso di 1 ora e mezza in italiano chiedendo la traduzione, perché ho detto allo Stato senegalese, c'era il presidente dell'Assemblea Nazionale, ho detto: io parlo italiano, non parlo il francese, perché non capisco il francese, e tu, Stato senegalese, non puoi documentare che mi hai mandato a scuola. Quindi io ho scelto l'italiano e parlo italiano. Gli italiani devono essere fieri della loro lingua, devono essere loro a... Invece spesso si sceglie dei incontri, amici italiani che sanno un minimo di francese, iniziano a dirti: missio e qua là, dico: scusa, ma siamo in Italia, perché mi devi parlare in francese? E dico ai miei amici, miei connazionali senegalesi: cercate di parlare italiano con gli italiani, perché se parlate in francese con loro vi fregano, perché la prima arma dallo straniero, l'immigrato, è la lingua. La lingua, la prima cosa. Il fatto che sei straniero, spesso c'è gente che approfitta di queste occasioni, che aveva tanto da dire e ti insulta. Quindi la lingua è importante. Come dice un detto, quando imparo una parola nuova, come se avessi un nuovo amico. Quando imparo una lingua, come se avessi un cuore in più nel mio petto. Quando si parla di dialogo, di intercultura, di scambi culturali, deve partire da questo. Oggi in Italia c'è un dizionario, un libretto molto bello, Wolof Italiano, una delle sette lingue del Senegal, che l'ha fatto un amico italiano e un amico senegalese. L'amico italiano l'ha imparato dai venditori cosiddetti Vukumpra. All'epoca, sotto la metro, c'erano i senegalesi che facevano, vendevano borse e borsette, vendono ancora su vari corsi. E lui andava da questi e parlava con loro, ha imparato la lingua lì. In Senegal ci sarà stato tipo 3-4 volte, così in vacanza. Ha imparato la lingua qui dai senegalesi. Come c'è un'altra nostra amica, Giulia, che parla perfettamente il Wolof. Ce ne sono tanti. Che addirittura io a Stefano abbiamo fatto un disco che la traduzione dall'italiano al Wolof ce l'ha fatto lui, perché io non sono in grado di tradurre certe cose dal Wolof all'italiano, quindi ho bisogno sempre di un confronto di uno come lui, quindi è importante. E niente, per terminare, parlando di immigrazione, un'altra cosa che dico è spesso che immigrazione è sviluppo. Nonostante qualcuno fino a ieri aveva dei dubbi sulla capacità degli immigrati. E gli immigrati, oggi, grazie agli immigrati, molti paesi del terzo mondo, del cosiddetto terzo mondo, dove vi facevano vedere le foto, l'immagine di questi bambini morti di fame, difficoltà, aiutiamoli. E grazie al lavoro degli immigrati stiamo tappando tutti quei buchi.
Après, tu viens au Mopti pour le concert. Si tu viens au Mopti, il n'y a pas oublié.